Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Le Olimpiadi per chi si vuole dopare. E poi le notizie della settimana, dai successi dell'Italia nell'atletica alla pista da bob di Cortina. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Questo podcast è per chi vuole sentire parlare di sport senza bandiere, preconcetti, semplicismi e titoli grossolani, vivendo lo sport per quello che è, parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Line. Buongiorno amiche e amici di Line, ben trovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. Questo episodio parte da Glasgow, in Scozia, dove si sono svolti i mondiali di atletica indoor. E da questi tre giorni di gara sono emersi tre nuovi possibili grandi protagonisti dell'atletica e dello sport italiano. Tre ragazzi che rappresentano quella che in modo un po' troppo semplicistico viene definita la nuova Italia, perché tutti e tre hanno almeno un genitore che ha origini in un altro paese. In realtà i tre ragazzi hanno prima di tutto in comune la gioventù, la forza e il talento con cui vogliono prendersi il mondo e alla fine sì, anche il fatto che la loro storia rientra in quella categoria di persone la cui vita in Italia è ancora resa complicata da leggi vecchie e discriminatorie come quella dello Ius Soli ancora negato. I tre ragazzi in questione sono Mattia Furlani, nato nel 2005 fuori Roma, che ha vinto la medaglia d'argento nel salto in lungo stabilendo il nuovo record italiano. C'è poi Lorenzo Simonelli, nato in Tanzania, il paese della madre, e trasferitosi nel 2005 in Italia, da dove viene invece il padre, e che ha fatto argento nei 60 metri ostacoli, anche lui con record italiano annesso. C'è poi infine Zainab Dosso, nata in Costa d'Avorio nel 1999 per poi venire in Italia nel 2009 per raggiungere i genitori che qualche anno prima erano venuti qua in cerca di lavoro e che ora ha fatto bronzo nei 60 metri di velocità. Furlani e Simonelli hanno da sempre la cittadinanza italiana perché uno dei due genitori è italiano. Dosso invece l'ha avuta nel 2016, ma solo dopo aver fatto intravedere il suo grande talento nell'atletica, capace questa cosa di aprire qualche porta in più a chi ha storie simili alla sua, come abbiamo raccontato nella puntata dedicata allo Ius Soli Sportivo, la numero 31, che vi invito ad andare a recuperare. Furlani, Simonelli e Dosso sono soprattutto tre ragazzi giovani, italiani, che non sono la nuova Italia, ma sono l'Italia, quella che da anni cresce frequentando le scuole, le strutture sportive e le città del nostro paese e che soltanto un'ideologia politica li bolla come nuovi. E le loro storie ci arrivano in virtù del loro talento nello sport, ma di ragazzi come loro è pieno il nostro paese. Il fatto di non essere un fenomeno a correre, saltare o sprintare non può essere considerato come un deficit per ottenere la cittadinanza. Lo sport, ancora una volta, ci mostra una faccia della nostra società, quella bella e sorridente dei giovani e quella un po' ottusa di chi li celebra quando vincono dimenticandosi cosa in realtà rappresentino. Con le lacrime di gioia di Furlani durante l'intervista Rai post-gara iniziamo questa puntata.
Io capisco il calo di tensione, ma perché questa commozione così forte?
Perché l'ho sognato veramente tanto e raggiungerlo è un'altra cosa, quindi sono veramente contento, voglio solo ringraziare in primis mamma, che è lei che mi ha fatto raggiungere questo risultato.
Con il primo Gran Premio della stagione invece è ripartito l'evento di motorsport più seguito del pianeta, ovvero il Mondiale di Formula 1. Come vi raccontavo nell'ultimo numero della newsletter, il link per iscrivervi lo trovate nella descrizione delle podcast e vi ringrazio perché arrivano sempre più iscrizioni. Dicevo comunque, quest'anno sarà un mondiale di Formula 1 molto particolare, perché dal punto di vista sportivo tutto fa pensare che ci sarà ben poca competizione, perché una macchina è nettamente migliorata rispetto all'anno scorso. Peccato che però sia la Red Bull, che nel mondiale passato ha vinto 21 gare su 22. E anche quest'anno, nel primo GP di Bahrain, ha iniziato vincendo nettamente, Verstappen primo e il suo compagno Perez secondo. Terzo invece il ferrarista Carlos Sainz, che come il gatto di Schrödinger è e non è contemporaneamente il pilota della Ferrari, dato che l'anno prossimo il suo posto verrà preso da Hamilton. Il passaggio di Hamilton in Ferrari è la grande storia che accompagnerà tutte le gare di quest'anno e sicuramente man mano che passano i Gran Premi diventerà sempre più di attualità, perché a un certo punto le strategie legate all'anno prossimo di Ferrari e Mercedes e a ruota di tutte le altre scuderie emergeranno sempre di più. Intanto però il principale motivo di interesse attorno alla Formula 1 non è la componente sportiva, ma è ciò che sta accadendo intorno alla Red Bull, che domina in pista, ma per non annoiarsi e annoiarci troppo sta vivendo un bel caos attorno alla sua figura principale, Chris Horner, il team principal che guida la scuderia da quando è apparsa in Formula 1 nel 2005. Da quest'estate è al centro di una pesante accusa da parte di una dipendente di Red Bull che dice di aver subito comportamenti inappropriati, quindi delle molestie, proprio da parte di Horner. La Red Bull era pronta a licenziarlo, ma lui ha fatto valere una clausola del suo contratto che gli dà diritto a un'indagine indipendente in casi di accuse analoghe. L'indagine si è svolta e il risultato è stato diffuso proprio prima del Gran Premio inaugurale della stagione e Horner ne è uscito del tutto pulito, assolutamente incolpevole. Un esito che ha stupito molti, soprattutto la Red Bull. Subito dopo, infatti, sono emersi parecchi dubbi sulla reale legittimità e correttezza di questa indagine. E intanto una mail anonima è arrivata ai vertici della Formula 1 con al suo interno tutti i dettagli dei comportamenti e dei messaggi molestatori che Horner avrebbe scritto alla donna. Al momento comunque Horner resta al suo posto, ma non sappiamo per quanto, anche perché il clima in Red Bull è sempre più teso, come viene confermato dalle dichiarazioni del papà di Verstappen, Jos, che come sempre è molto simpatico con chiunque non sia suo figlio, e infatti ha dichiarato: non si può andare avanti con Horner, se ne deve andare perché c'è tensione nel team con lui al comando. Come vi dicevo nella newsletter, la Formula 1 ha poco da dire in termini sportivi quest'anno, almeno così pare, ma ci terrà incollati e ci farà parlare di lei anche attraverso queste vicende. Chiudo il capitolo Formula 1 facendovi notare un aspetto che in modo molto efficace ci fa capire come questo sport sia diventato una sorta di loggia massonica in cui tutti i ricchi e potenti del mondo vogliono avere un posto. Se vi capita nelle prossime gare, fate caso ai nomi delle scuderie. Affianco a quelli tradizionali Ferrari, Mercedes, McLaren, ce ne sono un paio che ogni anno cambiano in base agli sponsor. Quest'anno in griglia corre la Steak F1 Team Kick Sauber, dove Steak e Kick sono i due nuovi sponsor principali. Tra l'altro, in alcuni Gran Premi si chiamerà solo Kick Sauber, perché Steak, che è una società di scommesse, in alcuni paesi è illegale avere sponsor legati alle scommesse. Un altro esempio è quello che l'anno scorso si chiamava Toro Rosso e che invece da quest'anno è diventata la Visa Cash App RB Formula One Team, per fare felici i due sponsor principali che sono Visa e Cash App, che volevano apparire contemporaneamente nel nome. Ne nascono quindi scuderie con nomi improbabili e anche un po' brutti, ma che vengono piegati alle logiche di uno sport che si basa sempre di più sui soldi degli investitori e sempre più a quell'aspetto, quindi guarda. Ricordiamoci questo ogni qualvolta ci troveremo a raccontare o analizzare un episodio di questo mondiale di Formula 1. Due storie invece legate alla commercializzazione di due eventi sportivi. La prima è sul tennis e sull'organizzazione che gestisce il tennis maschile, la ATP. È ufficiale l'accordo con il Fondo Statale dell'Arabia Saudita, PIF, con il quale è stata firmata una partner strategica da sviluppare su più anni. La prima e più appariscente conseguenza di questo accordo è che colui che chiuderà l'anno al primo posto della classifica mondiale vincerà il premio di PIF Year End World Number One Award, con quindi il nome di Piff in primissimo piano sul premio. Piff sarà poi anche il principale sponsor dei tornei Master 1000 di Indian Wells, Miami, Madrid e Pechino, oltre poi alle finals di fine stagione a Torino. Sicuro arriveranno poi dei nuovi tornei lì in Arabia Saudita, dove intanto a dicembre si giocherà il Six Kings Slam, un torneo di esibizione con montepremi a 6 milioni per chi vince e 1,5 milioni a testa per gli altri 5 solo perché partecipano. È interessante notare che questa volta, a differenza di quanto è successo nel golf per esempio, Piff non si sia creato il suo circuito parallelo, ma sia riuscito a entrare direttamente in quello già esistente. La prossima mossa è legata alle donne, con l'idea di Piff di fare la stessa cosa e portare le finals a casa loro, ma qui la questione potrebbe essere un po' più complicata, perché qualche tennista ha iniziato a dire che forse non è il caso di giocare il torneo che celebra il tennis femminile in un paese dove le donne non possono uscire di casa senza il permesso del marito. L'altra storia invece riguarda le Paralimpiadi, che come al solito si svolgono successivamente alle Olimpiadi. La novità riguarda il fatto che il numero dei paesi che hanno comprato i diritti TV delle Paralimpiadi è cresciuto come non mai. Sono 160 ad oggi, contro i 115 di Londra 2012. Questo porta ovviamente a una crescita anche delle entrate economiche e palesa un interesse crescente per lo sport paralimpico, a lungo ignorato dalla comunicazione di massa. Tutte le competizioni inoltre saranno coperte con trasmissioni in diretta e anche questa è la prima volta che succede. Chiudiamo con una notizia che riguarda la tanto discussa pista da bob di Cortina, per la quale sono ufficialmente iniziati i lavori. E questo vuol dire che hanno iniziato ad abbattere gli alberi della zona, nello specifico 500 larici, ma alla fine del progetto gli alberi abbattuti dovrebbero essere 2000. Questo con gravi conseguenze ambientali e davanti al costo di 118 milioni di euro per una pista che verrà usata dopo le Olimpiadi da ben 59 praticanti di bob in Italia e che comunque potrebbe non essere pronta in tempo, dato che tutto deve essere finito tra dicembre 2024 e marzo 2025. Come si suol dire, un gran bel lavoro all'italiana. Se questo episodio di Linee ti sta piacendo e se apprezzi questo modo di fare informazione sportiva, supporta Linee Podcast. Puoi farlo condividendo questa puntata sui social o con qualcuno a cui potrebbe interessare. Puoi mettere segui su Spotify e lì direttamente commentare la puntata e valutare il podcast. Puoi infine seguire Linee Podcast sui social, Instagram e TikTok e iscriverti alla newsletter. Il link lo trovi nella descrizione del podcast. Puoi infine e soprattutto parlare di Linee in giro in modo tale che possa crescere sempre di più. Grazie per quello che vorrai fare.
Perché Stewie si è trasformato in questo modo?
L'ho portato in palestra, è un pittoresco figuro che era lì, mi ha consigliato di pomparlo di steroidi.
E tu gli hai dato retta?
Sì, io credo sempre a tutto quello che qualcuno mi dice.
Per ragioni professionali, ma anche per puro interesse personale, mi capita di passare molto tempo su internet a leggere decine di siti di notizie sportive, per lo più stranieri, in cerca di racconti, storie e approfondimenti su cui poi iniziare a lavorare per questo podcast e per i contenuti che con voi e per voi realizzo. A volte, un po' come succede in quei film in cui perché accada una determinata cosa si devono verificare delle precise condizioni, mi capita di iniziare a seguire una totalmente casuale linea immaginaria che mi porta da una notizia all'altra fino alla scoperta di qualcosa davanti alla quale mi fermo e dico: di questo devo assolutamente parlarne nella prossima puntata. Nel caso dell'episodio di oggi è successo esattamente questa cosa. Il punto di partenza è stata la notizia, sicuramente in qualche modo vi è giunta all'orecchio, della squalifica per doping di Paul Pogba, il calciatore francese attualmente alla Juventus. Pogba è stato condannato a 4 anni di squalifica per aver assunto delle sostanze proibite e dopanti. Pogba ha 31 anni e quindi una squalifica così pesante praticamente determina la fine della sua carriera. Notizie del genere mettono sempre un po' di amarezza. Non tanto per il caso specifico in sé, Pogba è un ultramilionario, i poveretti del mondo sono sicuramente altri, ma un po' in senso assoluto, come fa un atleta ad appena 31 anni, con tutti i controlli e tutte le attenzioni che ha attorno, doparsi in modo così palese a tal punto da ricevere una maxi squalifica? Pogba poi ha anche una storia personale e familiare molto complessa. Suo fratello e una banda di amici lo hanno letteralmente rapito per estorcergli un sacco di soldi. Ma comunque chiudere la propria attività da calciatore così è veramente un po' ignobile. Pogba farà ricorso e magari dimostrerà di essere innocente, glielo auguriamo, ma al momento la sentenza dice che si è dopato. Da questa storia comunque mi rimane questa perplessità. Ma ancora, nel 2024 gli atleti si dopano sperando di farla franca? Vabbè. Continua così il mio surfing online tra le notizie sportive e trovo quella di un bel montone di polemiche che si sta abbattendo sulla World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica. La polemica riguarda il fatto che la federazione avrebbe intenzione di modificare una regola che fondamentalmente è l'unica regola del salto in lungo. Ora, prima di saltare, gli atleti devono stare attenti a non superare una linea bianca, che è il limite. Se toccano la linea con il piede anche solo di un millimetro, il loro salto è considerato nullo. Ora la federazione, per ridurre il numero dei salti nulli, sta pensando di trasformare quella riga in una zona molto più ampia che gli atleti potrebbero calpestare senza problemi. In sintesi, è una grossa semplificazione che spingerà i saltatori del futuro a sviluppare nuove tecniche di salto, meno attente al punto di stacco e quindi così in grado di raggiungere distanze molto maggiori. Il salto in lungo viene definito infatti una delle discipline più difficili di tutto l'universo dell'atletica, proprio perché è molto tecnica è basata su singoli centimetri che fanno tutta la differenza del mondo, e questo è dimostrato anche dal fatto che da 33 anni nessuno riesca a battere l'attuale record del mondo, che è dell'americano Mike Powell, che nel 1991 ha saltato 8,95 metri in lunghezza. Di questa storia mi rimane questo. I tempi stanno veramente cambiando. Se perfino uno sport come il salto in lungo, che è sempre uguale a se stesso nella sua essenza dall'alba dei tempi, deve modificare le proprie regole per risultare più divertente e quindi attrarre nuovo pubblico. E così arriviamo allo step finale del mio percorso. Prendendo un po' della prima storia, il doping, e prendendo un po' della seconda, la necessità di cambiare il regolamento con fini spettacolari, nasce un qualcosa di tanto immediato quanto ingenuo da un lato e sconvolgente dall'altro. Perché non creare delle competizioni in cui gli atleti possano doparsi liberamente? Si legalizzerebbe da un lato la principale minaccia dello sport, chi bara dopandosi, e si avrebbero così gare più spettacolari, perché gli atleti sarebbero più performanti. Lo so, sembra il ragionamento che potrebbe fare una mente non particolarmente brillante, perché ci sono una serie di elementi controversi e sbagliati in questa semplice somma di A più B per arrivare a C, che lascia a voi la scelta da dove incominciare. Però il punto è che qualcuno ci sta pensando seriamente a fare questa cosa, anzi, ha già creato una struttura, e non è un idiota che predica nel deserto, ma un miliardario che ha trovato l'appoggio di altri miliardari e che è pronto a fare la guerra al Comitato Olimpico Internazionale per stravolgere ogni pratica regolamentare ed etica dello sport come la conosciamo. Insomma, c'è chi vuole creare le Olimpiadi per chi si vuole dopare, gli Enhanced Games, che in italiano potremmo tradurre con i giochi potenziati. Partiamo dalla mente dietro tutto questo. Si tratta dell'imprenditore australiano Aaron De Souza, scritto D'Souza, un tizio molto carismatico e geniale che ha creato un'azienda di tecnologia finanziaria che si chiama Sargon, che vale oggi una qualche decina di miliardi di dollari. La leggenda dice che, allenandosi assiduamente in palestra, si fosse reso conto che un sacco di persone attorno a lui, quindi non atleti professionisti ma semplici persone che volevano stare in forma, non si facevano grossi problemi ad aiutare i propri muscoli ad apparire più scolpiti e tonici usando sostanze proibite agli atleti professionisti, il doping in sostanza, nelle sue mille forme tra farmaci, punturine, diavolerie varie. A quel punto De Souza ha iniziato a pensare: ma se lo fanno loro, perché non dovrebbero poterlo fare anche gli atleti veri? Perché non permettere a tutti di allenarsi e prepararsi come vogliono, assumendo quello che vogliono e poi vedere chi è realmente il migliore? Un pensiero che è la quintessenza del liberismo assoluto: ognuno faccia quello che vuole, così siamo tutti pari. E così De Souza ha iniziato ad alzare il telefono e a parlare della propria idea a un tot di persone miliardarie come lui, e non ha faticato a trovare qualcuno che gli dicesse: sai una cosa, hai proprio ragione, facciamolo. Tra questi anche Peter Thiel, l'imprenditore americano considerato tra i più ricchi del mondo e che insieme a Elon Musk ha creato PayPal e che è anche stato uno dei primi a mettere dei soldi dentro Facebook credendo che quell'azienda potesse avere un futuro. Quindi insomma non stiamo parlando di uno sprovveduto, anzi. De Souza così ha raccolto un po' di fondi e ha iniziato a far circolare tra i media la notizia che i nuovi giochi olimpici in cui sarà possibile doparsi prenderanno presto forma. Tutto questo accadeva nel 2023, con l'idea di creare un primo evento di prova a dicembre del 2024 e poi una vera e propria prima versione di Olimpiadi per dopati nel 2025. Le date a oggi restano ancora indicative, perché nulla di ufficiale è stato effettivamente comunicato. Il progetto però c'è e ha anche una sua base logica, condivisibile o meno. Gli Enhanced Game, attraverso il loro sito enhanced.org, spiegano al mondo quello che vorrebbero essere. Lo slogan che capeggia nella homepage dice: «Lo sport potrebbe essere più sicuro senza i test antidoping». E continua: «Dato che il 44% di atleti nel mondo si dopano, dicono loro, non ha più senso vietare il doping, ma bisogna anzi abbracciarlo. Sarà quindi permesso assumere ogni agente dopante, ogni punturina, tutto e il contrario di tutto, pur di far correre gli atleti più veloci e quindi in qualche modo generare più spettacolo». La base della loro idea è di matrice scientifica. Loro dicono che è arrivato il momento di sfruttare la scienza per perfezionare lo sport e far rendere al massimo gli atleti. E questo vuol dire permettere a chiunque di assumere quello che vogliono, ma anche usare tutte quelle strutture, le scarpe, i costumi, i materiali e quant'altro che oggi sono vietati dalle indicazioni delle varie federazioni sportive. Oltre a voler celebrare la scienza e le sue potenzialità, quelli degli Enhanced Game ci mettono dentro anche una buona quota di complottismo che non fa mai male in questi casi, dato che sostengono che la WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, sia in realtà burattinata dal CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, e che segua delle non ben precisate idee e interessi che in realtà non sono quelli degli sportivi. Al di là di questo però è interessante quanto il tutto sia argomentato in realtà in nome della scienza proprio. Per esempio, dicono che con i loro test gli atleti in realtà saranno molto più sicuri, perché loro non andranno a cercare il doping, ma si concentreranno invece sugli aspetti realmente importanti, come il battito cardiaco e la salute cerebrale, e quindi potranno in questo modo molto meglio verificare la reale salute e il reale stato di benessere psicofisico di un atleta, non come invece fa la WADA, che cerca soltanto il doping e se ne frega del resto. Quindi va benissimo doparsi e assumere qualunque genere di sostanza, purché il tuo corpo appaia sano nel momento della gara. La mia parte preferita della loro argomentazione è quella che loro chiamano l'illustre storia degli agenti miglioratori delle performance, del doping insomma. Dicono che ci sono delle tribù nell'Africa occidentale che usano delle cole varie per correre più veloce, o che le tribù messicane dei Tarahumara, per prepararsi a corsi di più giorni, assumano il peyote, e qualcosa di analogo fanno anche gli aborigeni in Australia. Come dire, se lo fanno queste popolazioni vuol dire che va bene. Portano poi anche tutta una serie di esempi storici per dire quanto sia bello il doping e quanto, insomma, abbia una tradizione. I greci e i romani usavano stimolanti allucinogeni in battaglia, e poi si passa all'uso nel XIX secolo delle foglie di coca per rendere di più in assoluto, fino al fisico Charles-Édouard Brown-Séquard, che si autoiniettava dei liquidi testicolari per essere più forte e vigoroso. Il sito poi elogia i nazisti e i sovietici che, dopando come se non ci fosse un domani i loro atleti tra il 56 e l'88, avevano vinto 203 medaglie d'oro, 192 d'argento e 177 bronzi. Tutto appunto fino al 1967, quando il doping viene dichiarato illegale e inizia così la nuova dittatura dell'antidoping. Si capisce come ovviamente siano argomenti abbastanza manipolati per portare acqua al proprio mulino, come si suol dire. C'è un altro aspetto particolare di questi possibili Enhanced Game che potrebbero renderli molto attrattivi per moltissimi atleti in giro per il mondo: i soldi. Negli Enhanced Games, infatti, gli atleti verranno pagati a prescindere dai loro risultati. Chiunque ci andrà, anche solo per onorare il fatto che sono arrivati fino a lì, riceverà dei soldi, con premi milionari invece per chi vincerà. Se tenete presente che il Comitato Olimpico Americano, per dire, riconosce $37,000 a chi vince la medaglia d'oro, anche solo un milione di montepremi è parecchio più alto. Di tutta la loro programmazione, in realtà, l'unico aspetto sul quale si può effettivamente aprire un dibattito è legato alle strutture. Negli Enhanced Games verranno riutilizzate e non costruite da zero come avviene nelle Olimpiadi, cosa che solitamente si lascia dietro parecchi problemi, come dimostra il caso di Atene 2004, ma come vedremo anche da noi dopo le Olimpiadi del 2026 la pista da bob di Cortina di cui parlavamo prima. E poi dicono: dato che noi siamo ricchi e vogliamo guadagnare dei soldi, ragioneremo come una qualunque società e non invece come fanno le Olimpiadi, che non hanno soldi e quindi devono andare dai dittatori come Putin in Russia o Xi Jinping in Cina e accettare i loro soldi e permettergli di usare le Olimpiadi per le proprie ambizioni di potere. Al momento non si sa ancora quali saranno le date dei prossimi eventi, ma sappiamo gli sport che inizialmente saranno presenti a questi giochi per atleti dopati. Atletica, nuoto, ginnastica, sollevamento pesi e un non ancora precisato sport di combattimento. Tutte discipline individuali, quindi, e non di squadra, proprio per esaltare al massimo le gesta di ogni atleta. E chi vi prenderà parte? Beh, a differenza delle Olimpiadi, ognuno può ambire agli Enhanced Games, dato che potendosi dopare si ha accesso a infinite possibilità. Al momento però l'unico atleta che realmente ha detto di essere disponibile è l'ex nuotatore australiano James Magnussen, che pur essendosi ritirato nel 2019 sarebbe pronto a tornare in acqua per cercare di stabilire un nuovo record del mondo nei 50 metri stile libero, ovviamente con qualche aiutino speciale. Magnussen ha 32 anni e pare gli abbiano promesso 900.000 euro solo se batterà il record, figurarsi tutto il resto e i vari premi di partecipazione. Di altri ancora non si hanno notizie, anche perché il presidente della Federazione Internazionale di Atletica, Sebastian Coe, ha già detto chiaramente che qualunque atleta dovesse partecipare a questi giochi verrà squalificato per moltissimo tempo. Facciamo ora un paio di riflessioni su quanto detto finora. Intanto, l'aspetto medico è legato alla salute. Se è vero che magari i test degli Enhanced Games potrebbero essere più completi di quelli della WADA, non c'è dubbio che permettere agli atleti di usare tutti gli steroidi e le varie sostanze dopanti che vogliono è veramente pericoloso. Molti di questi, infatti, non sono vietate perché facciano stare male subito in quel momento, ma perché in futuro, e se prese con costanza, possono diventare molto pericolose. Un esempio è legato al valore ematocrito, quello dei globuli rossi nel sangue. Aumentando il livello dei globuli rossi si aumenta quello dell'ossigeno e quindi diventa possibile performare di più. Quindi un atleta potrebbe accettare di aumentare il proprio valore ematocrito per vincere una medaglia, ma questo sul lungo periodo può portare a conseguenze molto gravi. Un'altra riflessione da fare è legata al valore etico invece del tutto. Il grande fascino dello sport sta nel fatto che attraverso il sacrificio, la fatica e anni di allenamento donne e uomini arrivano a successi sportivi clamorosi. Il fatto che alla base di tutto questo potrebbe esserci in realtà una sostanza creata in laboratorio che rende più facile tutto questo percorso, uccide e non di poco la potenza di certe imprese. Queste sono solo due considerazioni, ma ognuno può partire da qui per costruirsi il proprio pensiero. Le reazioni delle varie federazioni sportive al progetto Enhanced Games sono ragionevolmente molto dure. Vanno dal considerarlo uno spettacolo e non uno sport a ignorarlo del tutto, fino a definirli una possibile competizione per pagliacci. Questo però è parte, diciamo, delle normali logiche del gioco quando qualcuno prova a sfidare apertamente il sistema attuale come vorrebbe fare De Souza con il suo progetto. Quello che è certo però è che qualcosa accadrà e prima o poi questi giochi per dopati diventeranno realtà, perché alla base, oltre alle idee e le varie visioni, c'è quello che è diventato l'elemento più importante di ogni manifestazione sportiva, i soldi, e che in questo caso sono veramente tanti. E quindi, se ogni sport deve cambiare, adattarsi al nuovo mondo per cercare di trovare un nuovo pubblico, per cercare di attrarre i giovani, di avere soldi e sponsor per andare avanti, perché non introdurre anche il doping? Chi ama lo sport non potrebbe mai accettare qualcosa del genere, perché vorrebbe dire accettare chi bara, chi imbroglia, e il fatto che lo possano fare tutti non annulla la questione, anzi la peggiora ulteriormente. Bisognerebbe forse guardare in realtà questa cosa non come a uno sport, ma come a uno spettacolo e basta, come avviene con il wrestling per esempio. Ma il problema è che gli stessi organizzatori invece vogliono apparire come dei paladini dello sport, non ci pensano proprio a farsi categorizzare come semplice show. Loro vogliono direttamente prendere il posto delle Olimpiadi, non si nascondono proprio per niente da questo punto di vista. Però questo è forse un effetto collaterale del mondo e della società in cui viviamo, dove tutto deve essere sempre al top del top, tutti devono avere successo e conta più apparire anche sui social che essere piacevoli per esempio davanti a una birra. E quindi tanto vale doparsi allora. Almeno qualcuno la pensa così e questo non soltanto nello sport. Arriverà il giorno in cui assisteremo agli Enhanced Games, quindi le Olimpiadi per dopati. Avete ascoltato Line, dentro lo sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio. Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli potete seguire la pagina Instagram Line Podcast o scrivere all'indirizzo mail linepodcast@gmail.com. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.